Buongiorno o buonasera, dipende da quando ascolterete. Continua la serie delle trasmissioni riprese dal convegno di Roll. Vi faccio riascoltare degli interventi degli ospiti che si sono succeduti nel corso delle 8 ore di convegno e potete ascoltarne un pezzettino per volta, così pian piano vi potrete ascoltare le 8 ore a cui magari non siete riusciti a partecipare. Bene. La trasmissione di oggi vi riporta, ci riporta, perché riporta anche me in questo momento, ci riporta negli anni 70. Parlerà la dottoressa Maria Rita Jacob, che è stata una bravissima pediatra. Io l'ho conosciuta molti anni fa, quando mi è nato il bambino, quando è nato Clay, e da allora siamo rimaste amiche sempre, e lo siamo ancora adesso. Siamo state tutte e tre, io, la dottoressa Jacob e la Giovanna De Meglio, che ascolterete dopo, amiche di Roll per tantissimi anni. Ma quando si dice amiche, significa amiche semplicemente, non come adesso che si dice all'amico, no no, non in quel senso lì. E probabilmente questo è il motivo per cui noi siamo riuscite a essere sue amiche per tanti anni, perché eravamo le amiche del cuore, dove non c'era non c'erano secondi fini, non c'erano secondi scopi. Non ha mai cercato di catturarci dal punto di vista erotico o passionale. Siamo state amiche del cuore e con il cuore. Ecco a voi il primo intervento. Quando è nato mio figlio Clay, che adesso a 30 anni, non lo vedo neanche più, non so se sei laggiù.
E non dirlo, perché mi fai subito far brutta figura.
Quando è nato mio figlio Clay, lui mi fa: chi è il pediatra del bambino? E io gli ho detto il nome del pediatra. Ma tu sei matta? Mettere questo bambino in mano a chiunque? Ti dico io chi sarà la sua pediatra. E mi ha dato il nome della dottoressa Jacob, che da allora ha preso in cura Clay, che adesso è grande e grosso, anche se non lo vedo in giro. Ah, credo che sia andata a prendere la fidanzata. Ed è cominciata un'amicizia tra noi che ruotava intorno a Roll, comunque, certo. Perché lui era il perno, perché chiunque di noi avesse avuto bisogno di qualcosa, di qualunque tipo, tu lo chiedevi a lui e lui capovolgeva il pianeta per tirarti fuori la soluzione, certo. Anche perché lui si divertiva un mondo ad aiutarci e i suoi amici si divertivano un mondo a fare un favore a Roll. Era tutto un dare e avere, quindi noi siamo rimaste amiche da allora. Quando poi mia figlia, che era piccola, ha avuto i suoi due figli, poteva esserci un altro pediatra? No, ce li siamo tramandati di generazione in generazione, prima i miei figli, poi i miei nipoti. Però siamo invecchiate bene, eh?
Sì.
Vuoi mettere che belle ragazze, sì, che siamo ancora? Avete qualcosa al contrario?
Tocca a me?
Tocca a te.
Tocca a me. Mi sentite? Sì. Buongiorno a tutti, grazie per sopportarmi, ma sarò brevissima, anche perché dopo tutte queste davvero belle relazioni non saprei più tanto cosa dire. Non solo, ma Giuditta prima ha detto che se non ci fosse stata la dottoressa Ferrari, che era, sì, la più importante del convegno, non si poteva
fare.
Era
la quarta ragazza.
Esatto. Io vi dico subito che sono la meno importante, prendetemi come sono. E la butterei un pochettino, come dire, più sullo scherzoso, perché sì, sono, certo, sono state fatte degli interventi molto belli, ma così carichi di
emozione
e di, sì, di grandi cose, per cui mi sento francamente un po' oppressa. Qua direi, ma oppressa nel senso che erano cose molto importanti, non oppressa da altre cose. Allora, io qua parlerei di due o tre cose che forse nemmeno Giuditta sa.
Però quella volta che era morto di fame la devi raccontare.
Certo.
Che gli hai salvato la vita.
Certo. Se però vado oltre, stopami. Allora, beh, incominciamo con questa, che era morta di fame.
Era morto
di fame. Allora, aveva i suoi, appunto, le sue passioni improvvise, sì, e poi ovviamente le sue passioni andavano un po' come potevano e quindi entrava un po' in depressione. Una sera mi telefona verso le 8:30 dicendomi: dammi qualcosa da mangiare. E io ero giovane, single, di belle speranze, da mangiare in frigo, avevo un uovo. E dico: guarda, scusa, ma ho un uovo. Ah, non importa, vengo. Dico: vabbè, vieni. ed arrivò col suo pacchettino di paste che integrarono bellamente l'uovo. Vedi, adesso io faccio un pochettino di flash perché sono disordinato.
No, è così il bello.
Vedi caso che io avevo in quei giorni lì a casa il mio cocker, anzi la mia cocker.
Oh, bella.
E voi tutti conoscete i cocker, che sono famelici, eccetera, eccetera. Dico, guarda che c'è il cane, non importa, anch'io ho avuto un cane da caccia, eccetera. È arrivato con il suo pacchettino di paste e questo cane, che era già tutto molto agitato, eccetera, lui fece così con la mano. Il cane andò nella cuccia, noi chiacchierammo, mangiò l'uovo, mangiamo le paste, proprio il cane era a 2 metri, non era in 3 stanze più in là. Quando terminammo il nostro incontro, andò ad accarezzare il cane si svegliò tutto con l'anestesia e il cane tornò e lui se ne andò. E questa è una. Un'altra delle cose scherzose che fece, ma questa è veramente molto pesante, credo che non sia mai stata forse detta né scritta da nessuna parte. Nel suo salotto si potevano trovare persone, appunto come già stato detto, di varia estrazione sociale, e però, come diceva bene Giuditta prima, generalmente ci catalogava, ci intruppava, diciamo così, in determinate tipologie, non si sa in base a che criterio. E cosa stavo dicendo? Arrivamo tutti nel suo salotto, prego accomodati, e io ho visto in una poltrona una cosa tipo una boule dell'acqua calda piccolina, e un signore, spero, non mi ricordo più, si sedette e, scusate, si sentì un rumore terrificante. Tutti eravamo imbarazzati e lui, che se la rideva come un pazzo, vi ricordate come gorgogliava quando proprio, insomma, aveva messo una di quelle cose, quegli scherzi che fanno i ragazzini, eccetera, eccetera. E vabbè, poi dopodiché si passò nell'altro salotto, e dove avvenivano le cose veramente dell'altro genere, importanti. Ancora altre 2 o 3 cose sugli scherzi, anzi una, poi forse ho finito. No, 2. Una volta c'eravamo io, il dottor Gaito, sua moglie e forse la signora Visca, adesso non ricordo più, e dopo aver chiacchierato dice, andiamo nel salotto degli esperimenti. Andammo e solita modalità, mettetevi, guardate dalla risma di fogli, il foglio bianco, mettetelo piegato in tasca, 8 piegamenti mi pare di ricordare.
4.
Mettetelo in tasca, le signore in seno, eccetera.
Lui non cercava mai,
assolutamente. Allora incominciò il rituale con le carte, io adesso i passaggi ovviamente non me li ricordo, e intanto se la rideva, dico, ma cos'ha da ridere, vabbè. A un certo punto dice, è fatto, tiriamo fuori questa cosa d'acquerello. Io ero un po' imbarazzata e ho dovuto esibirlo, e c'era un sesso femminile in bella mostra, e il dottor Gaito aveva un sesso maschile altrettanto in bella mostra, e così ridemmo tutti quante e la serata andò. Però, ultima cosa, era da questo punto di vista, era anche un curiosone.
Sembra un gioco,
era anche un curiosone, e ogni tanto veniva a trovarmi in ospedale dove io allora lavoravo, e visto che lavoravo in una maternità, passando nei corridoi avevo occasione di vedere ovviamente queste madri con i loro bambini, eccetera. A un certo punto era proprio fuori di sé perché aveva visto un capezzolo enorme, non si riusciva più a trattenere, hai visto che roba, e continuava, era estasiato da questa vista. E vabbè, insomma, diciamo così, era quel che era, cioè era grande, afasia anche il fulatun, come si dice in piemontese, tradotto
faceva il mattacchione.
Tradotto mattacchione per chi piemontese non è.
Ma ne abbiamo tanti che arrivano da dove? Arrivano dalla Sardegna, dalla Calabria.
Appunto, quindi mi sembra un dovere di ospitalità agli ospiti, non tradurre. Anzi, però, io quest'estate, parlando con la Giuditta Dembeck, E lei ha detto: hai ragione, ho pensato questo. Io credo che lui operasse per farci, come dire, metabolizzare meglio il terribile che noi vivevamo. Il terribile nel senso di la grandezza della cosa, perché magari sì, fa 120, saranno cose che... Però sicuramente l'uomo è riuscito a fare capire a me e credo a tutti noi la nostra componente spirituale, che va ben al di là della materia, e il capirla in tutta la sua profondità e in certi, attraverso certi esperimenti, è un impegno che a volte può, come dire, anche far uscire un attimo dall'equilibrio. E quindi lui te la proponeva in questo modo, era sempre un gioco. Però io vorrei dire questo: io ho assistito a moltissimi suoi esperimenti, anzi a volte addirittura mi invitava, io da una parte ero desiderosissima di andare, dall'altra avevo un sonno, perché lui aveva una vitalità enorme, dormiva pochissimo, andava a dormire alle 3, alle 8 era sveglio, io ero sempre lì morta di sonno, però andavo sempre. Però io personalmente, perché ognuno di noi poi recepisce la realtà o comunque le cose per come è fatto, ripeto, ho assistito a moltissimi suoi esperimenti. Però quello che veniva prima, nella sala prima, quando si parlava dello spirito, cioè lui dava questo messaggio di eternità, di essere un passato, un presente, un futuro, di essere un'unione di tutti, quando lui parlava, devo poi dirvi una cosa importante, quando lui parlava ai giovani di questi stati del mondo, e cioè era una cosa talmente importante, per cui poi sì, l'esperimento veniva, ti confermava, però davvero uscivi da casa sua dove veramente avevi, come dire, vorrei parafrasare il poeta in questo momento, e hai avuto, come dire, un attimo d'immenso, aiutami com'è?
Mi illumino d'immenso.
Mi illumino d'immenso, l'avevo pensata prima, ma naturalmente adesso non mi veniva, mi illuminavo veramente d'immenso. Cosa potevo dire ancora di Roll? Era uno che capiva profondamente gli individui. Io l'ho conosciuto del tutto casualmente, parlando, allora ripeto, giovane di belle speranze, parlavo con una mia amica, tu il fidanzato, ma vai da un mago, c'è il mago, eccetera, dico c'è un mago, vabbè proviamo, non mi dirà di no. Gli ho telefonato, dico buongiorno, sono tal dei tali, vieni domani a casa mia. Io pensavo già o no, l'indomani sono andata a casa sua molto timorosa, dammi del tu, e ci siamo andati subito del tu. Mi ha fatto entrare in questo famoso salotto
che abbiamo visto con molta emozione, l'abbiamo visto l'immagine di casa sua,
e mi parlò di tutto, naturalmente non mi parlò di nessun fidanzato, e fece bene, perché in realtà
non c'era
proprio, lasciamo perdere, parlavo di tutt'altro, per fortuna. Mi disse però, in quel momento avevo un mezzo fidanzato, e mi disse, tanto non è qua presente, che brutte mani ha. Ed è vero, io sono rimasta esterrefatta, perché veramente era un uomo validissimo, però devo dire, le sue mani non erano così. Questo per dire uno dei tanti episodi, insomma, che può essere un dettaglio, può essere una cosa minima, però ti conferma, in effetti nessuno di noi, se lei mi dice la sua fidanzata, sua moglie, io non sono in grado di sapere nei capelli, negli occhi, né niente, e via di questo passo. E dicevo,
quindi senza vederlo ti ha detto
non sapeva neanche chi fosse. E davvero conosceva le persone, in effetti
iniziali.
Bisogna capire cosa sta dietro l'aspetto delle persone. A volte c'è un meccanismo di difesa, c'è dell'aggressività, la ruvidezza, eccetera, possono nascondere dei problemi. Io mi ricordo che un giorno, senza che io gli dicessi nulla, mi diede un biglietto che tenni per moltissimi anni nel portafoglio, ogni tanto lo tiravo fuori e lo leggevo, e poi, se gualcito del tutto, mi è rimasto nel mio cuore. E c'era scritto un versetto, credo un salmo, dei salmi: dal profondo degli abissi ho invocato il tuo nome, o Signore, tu ti sei voltato e mi hai detto, non temere. Cioè era uno che andava davvero con estrema facilità proprio nel cuore delle persone. E un uomo, è stato un uomo buonissimo, che si è sempre speso, non ripeto le parole, però così era, si è sempre speso per tutti. ha sempre messo una parola buona. Io una volta ero un po', come dire, non vedevo di buon occhio una certa situazione e volevo un po', devo confessare, farla pagare una persona che peraltro lui detestava. Guai a te se tu lo fai, cioè proprio era un uomo che ovviamente aveva superato questi, l'invidia, il malanimo e diciamo gli aspetti negativi che sono peraltro parte della natura umana. Lui era riuscito ad andare oltre. E una volta fece un esperimento a cui partecipai in casa del giornalista Lugli, in cui c'erano quattro nuclei familiari, in seguito a un discorso, e lui aveva portato gli attrezzi per la pittura, quindi pennelli, tavolozza, eccetera, eccetera. E in seguito al solito gioco di carte, che adesso Giulietta, pensavo prima quando si parlava, eccetera, questo gioco, se vogliamo, abbastanza estenuante che lui aveva.
Era una sorta di iniziazione.
Esatto, ed era una sorta di induzione ipnotica, io credo, per creare, poi ci ho pensato, mi è venuto in mente, per creare, come dire, un'atmosfera collettiva, non so, perché era una gestualità che andava ben oltre,
mi diceva,
era un rituale.
Mi diceva, queste sono le aste, perché esatto, io non posso portarvi davanti, certo, al quadro finito, cominciamo, certo, con le aste e poi andiamo,
certo,
avanti.
E quindi col solito rituale si richiese il dipinto delle varie stagioni, primavera, autunno, estate, inverno, dipinto che si fece nel giro di 10-15 minuti con luci oscurate. Io non guardai mai nulla perché non volevo vedere. Qualcuno mi disse che lui dava l'impressione di essersi trasformato, aveva le sembianze di un pittore. Questo quadro era l'opera dello spirito intelligente del pittore Ravier,
scusate, che era il suo preferito, lui molto spesso materializzava cose,
sì,
attraverso lo spirito intelligente di Ravier.
E poi lui firmava con la croce Roll e scriveva sempre omage a Ravier affinché non fosse poi venduto per un autentico. E quindi fu poi diviso in quattro quadretti, tu hai regalato a me l'autunno, eccetera, eccetera, e vabbè. E, però, come sempre, gli scettici ci sono, e io anche, devo dire, che lo sono stata.
Ma voi medici, siete così? Io non ho mai dubitato.
No, io
sono allora.
Però vi dirò una cosa importantissima a tutti, poi, spero di ricordarmene. Comunque, voglio dire, è legittimo anche esserlo.
Sì, hai ragione.
Però io poi, quella sera lì avevo un completo molto carino, venne a casa e lo misi nell'armadio. Dopo una settimana aprì quella parte dell'armadio e sentì un profumo straordinario. Emanava da questo completo. Dopo 15 giorni aprì l'armadio e c'era un profumo straordinario. Dopo un mese venne a trovarmi un mio amico, parlai di questo esperimento, aprì l'armadio e questo profumo era ancora lì. Ora è magari una sciocchezza, però voglio dire, provate a mettere qualsiasi profumo su un indumento, chiudetelo nell'armadio e dopo credo 2-3 giorni questa cosa se ne va, è finita lì. Io credo, sì, potrei ancora raccontare del medaglione perso trovato, ma insomma, avete voglia di sentirla, no?
Sì, perché no? Siamo qui apposta.
Ma siamo qui apposta. E mi regalò una volta un bottone
di Napoleone
che diceva appartenere alle giubbe dei soldati di Napoleone. Io naturalmente lo feci incorniciare in oro, mi comprai una bellissima, una grossa catena in oro per mettermelo e voilà, finita. Dopo qualche mese andai in vacanza in Tunisia e facevamo dei giochi, eccetera. Io mi mettevo il bottone nel reggiseno per portare fortuna, giochi a carte, così pensavo. La terza sera, spogliandomi, il bottone se ne andò e io partii e andai nel sud della Tunisia. Questo veniva a Tunisi. Arrivata al sud, quindi almeno 400-500 chilometri, alla sera si trattava di giocare, cerco il bottone e Dio, l'ho perso. Vabbè, pazienza, non era ancora incorniciato in oro allora. E qualcuno mi suggerì di telefonare a Tunisi, dico a Tunisi, non ho detto New York. telefonai a Tunis, gli dico, dopo erano passati 2 giorni almeno, mica per caso avete trovato un bottone? Sì, sì, la donna delle pulizie l'ha trovato, l'ho consegnato. Già questo è notevolmente, come dire, un bottone. Senza... Ritornai a Tunisi per il volo d'imbarco, passai in albergo, lo recuperai. Dopodiché lo feci, appunto, cerchiare in oro e una delle tante volte, un'altra cosa da dire, una delle tante volte in cui andavo a passeggio col mio cane alla Maddalena, andai col mio bottone appeso alla mia catena, dopodiché tornai a casa, sentì la catena e capì che era aperta. Ho detto, questa volta ho perso il bottone. Metto le mani in tasca per tirar fuori il cellulare e quindi spogliarmi, tiro fuori il cellulare e vedo un numero 5, e allora mi sono messa a ridere. Mi sono tolto il reggiseno e il bottone era nel reggiseno. A proposito di Maddalena, del Colle della Maddalena di Torino, questo voglio dirvi, 3-4 giorni fa sono andata a camminare con il Labrador di una mia amica, perché la mia Labrador nel frattempo ha partorito 8 cuccioli, quindi è fuori combattimento.
Pochi giorni fa, eh?
Il 5.
Il 5?
È vero, il 5, ecco, facciamo pensato. Bene, vado a camminare e a un certo punto da lontano vedo un boxer. E maschio e femmina, le sue storie. Si avvicina a questa signora e dico, come si chiama? Roll. Allora, sì, però visto che una mia amica aveva un cane che si chiamava Roll, prudentemente però ho detto, ma Gustavo Adolfo? Sì, sì, proprio come Gustavo Adolfo. Cioè, ah, dico, anche lei ha conosciuto Roll, eccetera, eccetera. E dice, sì, pensi che, e questo forse doveva capitare perché ve lo raccontassi, pensi che... l'ho conosciuto tanti anni fa, c'eravamo io, mio marito, un amico di mio marito, e quella sera lì disse all'amico di mio marito, lei ha solo più 8 mesi da vivere, metta a posto le sue cose. Dice, questo signore qua ci rimase veramente, però nel frattempo recuperò, perché era un uomo, quindi doveva affrontare anche i suoi doveri e le sue responsabilità, e sistemò le sue cose. Pare che avesse una situazione familiare tremenda, con 4 figli, mi ha detto, e una moglie che riuscì a tutelare prima della sua morte, che avvenne in realtà proprio 8 mesi dopo. Vorrei dirvi una cosa, che i medici sono scettici, e io lo sono stata, devo confessarlo, mi sono sempre chiesta molte volte, chissà se lo sa che io dubito, eccetera. Un giorno, ma del tutto casualmente, non te l'avevo mai detto, scese dall'auto, non so di cosa parlavamo, e mi disse una cosa per cui posso dirvi, non voglio dirvi di più, ma non perché, ho provato a cercare di capire, mi fermerei qua, però vi pregherei di credermi, perché ormai sono sulla strada di quelli che si guardano indietro, non ho più necessità di dire delle cose che non sono, eccetera. Mi disse una cosa per cui, credetemi, si è adoperato per far capire alle persone la loro parte spirituale fondamentale, e ha usato tutti i mezzi per farlo, e i suoi mezzi erano veri.
Ho finito. Grazie.